Soli mai per non essere mai soli, eccomi di nuovo insieme a voi, Loretta Antonucci, insieme a me c'è Luciano Del Dotto che si trova in regia, che ringrazio e che saluto. E vi ricordo i nostri numeri di telefono 06 88 33 033 oppure 800 86 2501. Questo numero verde lo lasciamo agli amici che ci ascoltano oltre il confine italiano, perché noi siamo su internet, siamo sul satellite, quindi un saluto va anche agli italiani e a coloro che amano l'Italia, che ci ascoltano nelle varie parti del mondo. Un amico è arrivato con noi, perché Soli mai, appunto, di tanto in tanto così va un po' a spulciare nella vita di alcune persone, di alcuni personaggi. Li vogliamo conoscere un po' meglio, li vogliamo conoscere un po' a fondo, perché hanno fatto un bel percorso che potrebbe essere un percorso utile da conoscere a molti di noi che magari stanno cominciando, non dico la loro vita, ma comunque a fare delle scelte importanti. Fabrizio Laurentaci, che saluto e ringrazio ancora di essere con noi.
Ciao Loretta.
Ciao Fabrizio, io dico ringrazio ancora di essere con noi perché non sei nuovo di questi microfoni, sei già venuto per presentare un tuo bellissimo libro, tra l'altro, che io ho letto. Ecco, quando eri venuto la prima volta ancora non avevo letto il tuo libro, adesso che l'ho letto posso dire che è veramente un libro
spontaneo,
piacevolissimo. sono spontanea, che si chiama Castelli di Paglia. E non a caso lo cito, perché insomma il libro parla dell'argomento che poi affronteremo, sì. Che stiamo per affrontare, insomma, ecco, il mondo dell'arte, della comunicazione, dell'espressione, soprattutto il tuo mondo, della tua arte, della tua comunicazione, della tua espressione, che è la danza. Allora,
e non solo,
però adesso parleremo soprattutto, ma anche se non soltanto, ecco, della danza. Cominciamo proprio dall'inizio, è proprio la domanda più semplice, più banale, forse più ovvia. Allora, quando, come, perché hai scelto o sei stato scelto dalla danza?
Questa è già una bella domanda, no? Se hai scelto, quanto hai scelto o quanto poi in realtà sei stato scelto, perché questo è un interrogativo che credo nella vita di molti artisti possa essere subentrato. Io non so precisamente quando e come l'ho scelto, perché in realtà io ho iniziato così a quasi 15 anni e poi in realtà l'ho scelto in maniera più definitiva e cosciente così verso i 18-19 anni, quando poi in realtà mi sono anche trasferito in questa città.
Perché tu sei nato a Bari.
Io sono nato a Bari e ho iniziato a muovere i miei primi passi a Bari, i miei primi passi da un punto di vista artistico, e diciamo che è stato come un innamoramento vero e proprio, cioè un innamoramento che poi è diventato amore, convinto, e quindi è stata una crescita costante, sempre più forte, che in qualche modo mi ha un po', diciamo, portato a rivedere i miei cosiddetti piani iniziali, perché poi io ero molto convinto a voler fare l'attore. La curiosità invece nell'avvicinarmi alla danza come forma di espressione che potesse completarmi e darmi anche una maggiore capacità da un punto di vista di movenze sceniche, invece mi ha portato a sondare un nuovo percorso artistico e che mi ha veramente egemonizzato e mi ha portato addirittura poi a farne una scelta di vita.
Oh, allora, danza, è chiaro che non si può pensare la danza lontano dalla musica, no?
Mi sembra. Infatti.
Ecco. Allora, la musica anche, ecco, parliamo un po' di quelli che sono stati i tuoi primi approcci anche con il mondo musicale. Che genere di musica ti è sempre piaciuto? Quali sono stati i tuoi primi amori anche in questo campo?
Ma sai, io diciamo che nasco in un momento in cui c'è questo passaggio musicalmente, no? Anche per tornare al discorso della danza, c'è questo momento musicale che tra la fine degli anni 70, quindi la dance music in una delle sue forme, diciamo, più commerciali, ma anche per certi versi più interessanti, perché diciamo nella quale riecheggiano moltissimo gli echi della black music, però si comincia anche a sperimentare sonorità, diciamo, meno afroamericane, e poi quindi questo passaggio con gli anni 80 che vanno invece verso sonorità sotto certi aspetti più fredde, in cui si cominciano a sperimentare anche nuovi modi di fare musica attraverso il linguaggio.
Insomma, mi pare di capire che la musica per te è qualcosa che è ad ampio raggio. Insomma,
ad ampio raggio,
quando uno
bene.
Ama la musica, sì. La ama in tutte le sue, esatto, espressioni, e quindi per te la musica non è soltanto un così un passatempo, esatto, un divertimento, esatto, ma è un vero e proprio modo anche proprio di essere, no? Esatto. Se vogliamo. E quindi musica come cultura, cosa che noi diciamo molto spesso qui a Solimai, sì, soprattutto poi... in uno spazio dedicato alla musica che si chiama La musica che gira intorno, proprio perché vogliamo in qualche modo stimolare all'interesse e anche alla conoscenza di tutti i generi musicali.
Sai, io sono un privilegiato, perché mi considero un privilegiato e una persona fortunata in questo senso, perché al di là anche del rapporto umano che mi lega con mio fratello maggiore, che è un disc jockey, considerato un po' un'icona, una pietra miliare della cultura musicale, non
vorrò
solo barese.
Vorrò averlo mio ospite.
E sicuramente.
Sì, come no.
E quindi lui mi ha sempre aiutato e stimolato a scoprire nuovi percorsi musicali e quindi anche culturali. E devo dire che fra noi si è creato un grande connubio, al di là del fatto che poi spesso abbiamo anche lavorato insieme, collaborato. Lui mi ha stimolato e quindi per certi versi mi ha portato sempre più avanti rispetto alla mia generazione, alla mia età cronologica. E io credo di avergli invece comunicato quello che poi in lui inizialmente, no? Venendo fuori da una cultura maschile, anche un po' maschilista, non si sarebbe mai aspettato, in lui invece si è creato questo amore, questo grande apprezzamento per la danza, perché lui si è molto avvicinato al mio mondo e non solo, l'ha apprezzato e spesso e volentieri mi ha dato modo di constatare come in realtà lui, pur non essendo anche per dimensioni fisiche un elettivo danzatore, in realtà ha delle intuizioni, delle capacità di apprezzare e conoscere un'arte che spesso tra i miei colleghi per certi versi è assolutamente sconosciuta.
Allora, abbiamo parlato di musica, visto che ci piace ascoltare la musica e comunque appunto danza e musica abbiamo detto che sono strettamente connesse, la scelta, perché ti ho lasciato scegliere anche, no, la parte musicale che dovrebbe accompagnare questa nostra chiacchierata, conversazione. La scelta di Nina Simone con questa famosa canzone che poi ascolteremo, a che cosa è dovuta allora?
Ma è questo è un classico, uno standard, My Baby Just Cares For Me, è un pezzo storico di Nina Simone. È dovuta al fatto che, al di là dell'essere inserita, tu sai bene che il romanzo è pieno di musica, di citazioni,
certo,
riferimenti musicali, perché credo che sia un brano nel quale, diciamo, converge l'ironia affettuosa e nello stesso tempo c'è un momento anche culturale, no?
Certo.
Molto importante, perché il jazz che comincia, pur non tradendo, diciamo, la sua qualità e le sue peculiarità,
origini,
comunque riesce a penetrare in strati, diciamo, vari, no?
Certo, veniva insomma dal blues, in cui i testi erano anche molto più seri, molto più tristi, se vogliamo. E invece, sì, My Baby Just Cares For Me è un po' un modo simpatico, ironico, di parlare d'amore. E allora, ascoltiamola.
Baby don't care for shows, my baby don't care for clothes, my baby just cares for me, my baby don't care for cars and races, my baby don't high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile is something he can't see. My baby don't care. Don't care for shows, and you don't even some places Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile is something he can't see. Is something he can't see. I wonder what's wrong.
Soli mai per non essere mai soli, ogni sabato pomeriggio dalle 17 dintorni, proprio l'ora del tè, e qui mi riallaccio a chi mi ricorda ancora come Loretta del Tè. Eccomi qua, sono Loretta Antonucci, grazie ancora di essere con noi, con me Fabrizio Laurentaci, che sta un po' raccontando, la sua vita, chiaramente per grandi, per grandi linee, ma ci serve perché quello che lui ci racconterà sono sicura che potrà essere utile a moltissimi di noi. Soli mai è un po' uno stimolo ogni volta a conoscere un po' meglio noi stessi. Attraverso la conoscenza di noi stessi dovremo poi imparare a capire meglio le cose del mondo, ma non sempre succede, non sempre è così,
sì,
perché
d'accordo.
Abbiamo capito poi, tra l'altro, in queste lunghe conversazioni dei sabati pomeriggio, quanto sia la cosa più difficile sia proprio quella di conoscere se stessi. Il viaggio più difficile, più pericoloso anche sotto certi aspetti, è proprio quello che dobbiamo fare all'interno di noi stessi. Allora, Fabrizio, ritorniamo alla canzone che ci introduce un po' anche nell'atmosfera del tuo libro, che è ambientato un po', ecco, è un ambiente che mi sta molto vicino, tra l'altro. È un ambiente della danza che si incontra con quello della radio.
Sì.
Perché? In che circostanze? Raccontalo tu.
Beh, diciamo che questo danzatore, che si chiama Livio, giunge a Firenze, ritorna a Firenze, città nella quale lui aveva già lavorato, come sempre come danzatore, vi ritorna dopo 3 anni di permanenza in Francia, e fa un'audizione, cosa alla quale spesso i danzatori partecipano per procurarsi lavoro e occasioni di lavoro. E viene preso perché in realtà si tratta di un buon danzatore, di un bravo danzatore,
un bravissimo
danzatore che ha passato
un momento,
e questo
è autobiografico,
che ha passato
aspetta, qui è
allora,
autobiografico,
ringrazio che non l'ho detto io. Lui ha passato un momento difficile, come poi spesso capita nella vita di un artista, no? Un momento di stop nel lavoro, e anche da un punto di vista diciamo nei suoi meandri sentimentali, e quindi ha questa esigenza di cercarsi, molto comune se vogliamo per certi versi, di trovare un luogo dove alloggiare, un appartamento.
Sì, e trova un appartamento bellissimo.
Trova un appartamento, sì, molto bello,
di una bellissima proprietaria, tra l'altro, dell'appartamento.
Sì,
che
anche
lavora in una radio.
Sì,
ma guarda un po'.
Anche se poi in realtà Delia, secondo me, è una bella donna, però non è una bellezza assolutamente patinata. È una di quelle donne che secondo
vere.
Me Vere.
Proprio
è una donna, anche lei.
Anche lei reduce da un momento piuttosto critico. Insomma, si incontrano queste due vite, quella della radio, vite di persone che lavorano in ambienti apparentemente lontani, ma poi non lo sono mica tanto. Quello della danza, quello della radio, sono ambienti artistici.
Qui.
Esatto. Eccomi qua. Allora, Castelli di Paglia, intanto io ve lo ricordo, lo potete trovare non in tutte le librerie, mi stavi dicendo.
Purtroppo Castelli di Paglia è edito dalla Tirus, che è una casa editrice che si trova in provincia di Terni, una piccola e coraggiosa casa editrice, perché non è facile pubblicare un nuovo scrittore, quindi come piccola casa editrice abbiamo una distribuzione limitata. Comunque si trova in una decina di librerie a Roma, alcune delle quali sono anche grosse librerie che, devo dire, mi hanno ospitato con molta cortesia, molta disponibilità, e alcune sono tipo il self service del libro, via delle Terme di Diocleziano, la Retusa in via della Primavera, Odradec in via dei Banchi Vecchi, o la importante libreria che è Rinascita, inutile dire dove si trova perché la conoscono
certo.
Un po' tutti, e altre librerie sono la libreria del Teatro Olimpico, che affianca il Teatro Olimpico, e adesso non vorrei...
insomma, non mi sembrano pochi. In ogni caso, se non riusciste a trovarlo, chiamate Radio Radio, io vi do ancora il numero di telefono 06 88 33 033. E sapremo darvi tutte le indicazioni. Chiedete di me, chiaramente, Loretta Tonucci, io saprò darvi tutte le indicazioni del caso per trovare questo libro. Allora, ritornando alla danza, abbiamo parlato del tuo personale approccio con la danza, della tua scelta, di come ti sia in qualche modo costato fare questa scelta e di quanto sia stata la scelta magari non più facile, ma forse poi a distanza di tempo quella più gratificante. E per tutti coloro che ci stanno ascoltando, io sono sicura che ci sono moltissime persone, io sono una di quelle, che avrebbero amato moltissimo, se non altro non dico diventare dei grandi danzatori, ma saper ballare. La differenza poi ce la spiegherai tra un ballerino e un danzatore, va bene, però ecco, ci sono delle caratteristiche fisiche che in qualche modo avvicinano di più oppure che allontanano le persone dalla danza, che fanno sì che quella persona non possa mai essere un danzatore. E senza voler per forza di cose essere dei grandissimi protagonisti, ma c'è un'età in cui si può dire, beh, ormai questa persona non può più coltivare questa passione, insomma, ecco, oppure dedicarsi alla danza, pur non facendolo in maniera appunto professionale.
Certo. Allora, tu tocchi un argomento molto bello e molto d'attualità, perché oggi c'è una grandissima riscoperta della danza, dico oggi perché in realtà è una cosa che avviene già da un decennio, oggi è arrivato a una punta abbastanza elevata, cioè da parte degli adulti c'è una grandissima riscoperta del sé, cioè di una parte di sé che per sacrifici per dedicare la propria vita, i figli, al vivere quotidiano, quindi a tante cose, spesso e volentieri la parte più riposta e quindi anche più intima e vera di
sé, più creativa
è stata trascurata. Allora, innanzitutto, quindi, quello che volevo sottolineare, c'è questa grande riscoperta da circa 10 anni della danza in varie espressioni, cioè non soltanto, non so, con l'avvento delle danze latinoamericane,
certo,
il ballo di sala, che ovviamente è una cosa che tiene anche molto la nostra cultura.
E che è anche quella più semplice, se vogliamo,
esatto,
no?
Ma anche e soprattutto nel mio campo, nel mio settore, io per esempio insegno funky latinoamericano ad adulti, per esempio ho un corso nel Centro Armonia 2000 a Grottaferrata e ho un pubblico che va come età, ho avuto ragazze dai 19-20 anni fino a persone che hanno anche oltre 60 anni, cioè io ho avuto una persona persino di 70 anni nel mio corso.
Che
ovviamente
bello.
Stiano tranquilli,
è chiaro, nei limiti.
Tutti, cioè il chiaro che il tipo di movimento e cose è adatto anche a certe persone che ovviamente hanno una capacità di gestire il proprio corpo, il proprio fisico.
Certo.
Ovviamente sono tutti sotto certificato, quindi state tranquilli. Quello che facciamo è un lavoro molto aerobico, molto, e devo dire che il piacere è quello di riscoprire, attraverso quello che loro mi dicono, delle emozioni che talvolta io, proprio perché ho una vita come tutti abbastanza rutilante, incalzante, non ho la possibilità qualche volta. Le loro emozioni rendono il mio lavoro vero, cioè danno un senso al mio lavoro e quindi anche a buona parte della mia vita, perché poi in realtà oggi ho anche la scrittura, grazie al cielo, no?
Certo, infatti abbiamo parlato del tuo libro. Allora, fermiamoci qua per il momento, perché volevo intanto far ascoltare un po' di musica, perché vorrei ampliare un po' di più questo discorso,
sì,
della,
perché prima avevi
danza,
anticipato anche il secondo lato, no? Questa differenza fra il ballerino e il danzatore, che
danzatore
è molto importante.
Esatto, sì. Allora, ne parleremo tra poco. Che cosa ci fai ascoltare?
Allora, io ho scelto una chicca, una vera e propria chicca. Questo brano si chiama Ears to Life ed è tratto da un CD omonimo che vede come interprete protagonista la grande Shirley Horn. Qui siamo proprio nella classe alla sua potenza più elevata. E non voglio dire molto perché questa voce orchestra parla,
sì,
da sé.
No complaints and no regrets, I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got.
di nuovo insieme, ancora una volta grazie di essere con noi, Loretta Antonucci insieme a Fabrizio Laurentaci.
Ciao
che ci sta introducendo così, ecco, nel mondo della danza intesa proprio così. Avevamo finito di parlare quando ci siamo lasciati con la bellissima canzone che abbiamo ascoltato, presentando la danza come qualcosa che ciascuno di noi in qualche modo a suo modo, no? può fare, può intraprendere, intendendo però la danza come una specie di ricerca, di mezzo di espressione, ma anche di ricerca, se vogliamo, no? di comunicazione nei confronti di noi stessi e anche nei confronti degli altri. Allora, intesa in questo senso, la danza non ha limiti di età, limiti di caratteristiche fisiche, così mi sembra di aver capito, correggimi se sbaglio.
Sì, oltre i 150 kg c'è qualche problemino, ve lo voglio dire.
Anzi, potrebbe essere un aiuto a dimagrire, no?
Sì, anche perché insomma la danza, diciamo che ovviamente il movimento è sicuramente un grande deterrente, no? Per cercare di...
Ma oltretutto ti dirò una cosa, che effettivamente lo stile, un certo stile, una certa classe nel muoversi, effettivamente io ho notato che non ha niente a che vedere con la magrezza. Ho visto delle persone pesantone, ma sì, muoversi come delle piume.
Sì, sì, sono d'accordissimo.
E veramente mi è successo soprattutto quando ero in America e ho visto delle persone di colore che sono sempre, molti sono piuttosto cicciottoni,
diciamo corpulenti.
Ma corpulenti, ma si muovevano con un'eleganza, con uno stile.
Sì, sì, sì.
Quindi, ecco, l'agilità, l'eleganza a volte non ha niente a che vedere.
E spesso sono di una sensualità che non hai e non puoi avere da persone che magari apparentemente sanno queste linee invidiabili o sono...
Però magari sono un po' rigide.
Assolutamente.
Ecco. Allora,
sì, sì.
Quindi danza anche come modo di essere, come modo di espressione, che comunque, insomma, in ogni caso è positiva perché è un movimento, il nostro corpo poi ha bisogno, insomma, ecco, certo, di movimento. Allora, differenza in questo senso, quindi tra danzatore e ballerino, che deve essere secondo me qualcosa che è dentro, no?
Certo. Ma diciamo, io una puntualizzazione anche molto semplice per gli amici
non
in ascolto.
Solo dal punto di vista professionale.
Sì, 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 proprio molto semplice, in fondo è una di quelle cose che sono contenute anche nel libro come essenza. Il ballerino è colui che balla in qualsiasi momento, anche in un momento qualsiasi della nostra vita sociale, è colui che balla, balla, può ballare qualsiasi cosa, in quel momento è ballerino. Il danzatore è colui che incarna l'essenza stessa della danza. Per questo io dico che si può smettere di essere ballerini, soprattutto quando si è ballerini per una ragione professionale.
Certo.
E si può smettere di essere ballerini. Io posso tranquillamente smettere anche domani di
appendere le scarpette al muro,
ma no, poi in fondo non le appendo perché in qualche modo però posso smettere di ballare per gli altri, ma non per me stesso. Cioè, io sono un danzatore e lo sarò per sempre, come Fred Astaire. Non come Fred Astaire, non mi paragono a lui, ma Fred Astaire, lui ha sempre detto: la mia fortuna è di poter ancora ballare il tip tap a 80 anni. E lui è morto quando è morto e che ancora faceva gli ultimi passi di tip tap, perché ha mantenuto dentro questa vitalità, questo spirito, che è poi un po' uno dei privilegi che ci dà il nostro mestiere, il nostro lavoro. Cioè questa non continua adesione al momento,
certo,
cronologico che viviamo.
La differenza tra l'essere e il fare qualcosa, cioè insomma è uno che dice io faccio l'attore oppure sono un attore, è diverso. Quindi danzatori sì, è ballerini, è una professione, diciamo,
sì,
ecco, è una professione. Bene, allora, detto questo, però ecco, mi piaceva più che altro ribadire questo concetto, il fatto che la danza, come poi qualsiasi forma d'arte, proporzionata all'età, proporzionata ai tempi, proporzionata alle nostre capacità, comunque sono cose che non è il caso di abbandonare, se sono passioni che abbiamo coltivato nel tempo soltanto perché pensiamo che sia passato, sia trascorso il tempo da dedicare a queste cose. Insomma, sono cose che non hanno tempo, che non hanno età, le possiamo fare,
certo,
anche come dicevi tu a 60 anni, a 70 anni,
certo,
possiamo cominciare a farle perché c'è comunque uno spazio che noi possiamo ancora riempire, no?
Esattamente.
Nel modo in cui riusciamo a farlo, con i limiti che abbiamo, sia personali che dovuti all'età. Allora, adesso, ancora un po' di musica, perché dopo ci serve per metterci in contatto con un amico, un tuo amico.
È una persona della quale io ho molta stima e che considero una persona autentica. Non so se ho avuto modo di dirglielo, però glielo dico a questo punto radiofonicamente. Io lo considero il migliore di tutti noi. Ecco, è un vero maestro a mio avviso, ed è una persona autentica perché nel bene e nel male, perché essere autentici nella nostra società è una grande virtù, ma purtroppo nella diplomazia, cioè una persona autentica è veramente come dovrebbe essere un maestro, non indulgere nell'autocompiacimento, ma non essere neanche troppo umile laddove l'umiltà non viene compresa. Quindi uno che ha la consapevolezza di essere un momento di danza, un momento che vive, un momento che è, ma allo stesso tempo a non indulgere mai nell'autocompiacersi della danza. Per cui io stima di Roberto Salaorni, con il quale adesso ci collegheremo
telefonicamente. E intanto ascoltiamo che cosa per prepararci a questa conoscenza.
Allora, io avevo chiesto a Roberto di scegliere un suo brano del cuore e lui mi ha suggerito questo brano splendido di Nené Cherry. È una versione molto acustica di questo brano tratto dal CD Man, il cui titolo è Golden Ring.
Eccoci di nuovo insieme, ancora una volta buon ascolto, Loretta Antonucci, Soli mai per non essere mai soli, insieme a Fabrizio Laurentaci e insieme ad un altro amico che lascio a te l'onore di presentare, visto che prima ci ha detto tante cose belle di lui.
Sì, è Roberto Salaorni.
Che saluto, Roberto Salaorni.
Buongiorno.
Salve,
ciao,
come
Roberto.
Va?
Bene, voi...
Noi siamo benissimo. Ecco, Fabrizio ha un po' introdotto questa nostra conversazione dicendo di te delle cose bellissime.
Ah, meno male. Ha detto... non succede tutti i giorni.
No, ha detto che sei una persona vera.
Sì, ecco. Beh, quello penso di sì.
Quello penso di sì anch'io. Allora, lasciami ti presentare un po'. Ecco, sì. Sei un insegnante, coreografo di modern jazz.
Sì.
Illuminaci nel senso, spiegaci che cos'è questo modern jazz.
Allora,
che stile, che tipo di danza è?
Sì, dunque a parte il fatto che io sono passato al modern jazz prima venendo dal classico, dalla danza classica più pura, e poi dal contemporaneo. Poi c'è stato un po' un capovolgimento nella mia vita, mi ero un po' stufato di certi canoni, certe cose, e allora sono passato a questa jazz dance che io abbino anche un po' alla danza contemporanea, che è un po' un'altra cosa. Voglio dire, la modern jazz è praticamente per la gente normale quella che si abbina alla sigletta televisiva oggigiorno, che invece non è così. Perché ad esempio nel mondo esiste le Ballet Jazz de Montréal, che è una grande
grazie,
formazione,
Roberto,
di danza, e insomma, ecco, abbinarlo solamente a quelle due frasi di pochi conti in televisione, questo è veramente un peccato, anche perché ti spiego una cosa, dunque io sono oggi felicissimo in questi giorni perché sabato sera ho vinto questo concorso internazionale di danza che si svolge a Rieti con russi, cinesi, giapponesi, cose varie, e l'ho vinto.
Complimenti.
Con questo genere di danza che io, a dir la verità, anche molti anni fa quando ho smesso di danzare, non ho fatto apposta, dopo tantissime offerte, il coreografo in televisione, perché la televisione stava cadendo proprio a pezzi come cultura ballettistica, e mi sono buttato veramente sull'insegnamento perché ho cercato in una certa maniera, mia piccola poi alla fine dei conti, che questa danza non venisse proprio buttata via, capisci?
Mm-hmm.
Perciò voglio dire, se questo genere di danza, fatto sempre in una certa maniera, non viene esaltato in certi concorsi internazionali, voglio dire, ancora è rimasto qualcosa di questa jazz dance. Ecco, tutto qua.
Allora, hai parlato appunto di questo tuo approdo al modern jazz,
sì,
dal classico,
sì,
al contemporaneo, eccetera, eccetera.
Sì.
Quindi ti chiedo, ma il classico è comunque una base per qualunque
il
altro
classico,
tipo di danza?
Beh,
oppure...
Ma, guarda, non è mica vero.
O sarebbe meglio?
No, beh certo, il classico
comunque...
è completamente un'altra cosa, però voglio dire, non è mica sempre così.
Mm.
Ad esempio, il ragazzo che io ho presentato a Rieti a questo festival internazionale, che lui ha vinto, lui non ha mai fatto classico, eppure ha delle qualità stupende.
Mm-hmm. Sì, Roby, ma è un tuo allievo,
sì.
Vorrei sottolineare,
no,
questo.
Vabbè. Poi sai, io vengo anche da una formazione di jazz, voglio dire, non la scuoletta, io sono stato 2 anni da Alvin Ailey internato molti anni fa, perciò voglio dire, ho tutta una serie di cose dietro le spalle che, insomma, Fabrizio mi può capire, no?
Sì, sì, benissimo.
Guarda, io poi ti lascerò a Fabrizio, che ti farà appunto alcune domande. Io adesso ancora una cosa la voglio sapere da te, per quanto riguarda, ecco, un consiglio da dare ai giovani che in questo momento ci stanno ascoltando. Stiamo parlando da un po' di tempo con Fabrizio della danza, della grande importanza che la danza può avere nella comunicazione, nell'espressione, e anche, se vogliamo, proprio nella ricerca di se stessi. L'arte, come qualsiasi altra forma d'arte, non è soltanto una professione, ma è qualcosa di più, insomma,
certo.
No?
È una grande passione.
È una grande passione. Ecco, per tutti coloro che sentissero questo desiderio, questa spinta, questo istinto, questa voglia di danzare, e avessero magari, non so, il freno del fatto che la danza è qualcosa di difficile, di impegnativo,
sì,
di poco remunerativo, che cosa si può dire per far sì che questa possa essere comunque qualcosa da da coltivare indipendentemente da qualsiasi altra poi sfocio che possa avere come lavoro da un punto di vista remunerativo, eccetera eccetera.
Io penso una cosa, allora penso due cose: che il ragazzo che vuol farla professionalmente, prima di tutto, se per trovarsi un insegnante vero non deve sbagliare la porta, perché sai, se sbagli porta e entri in una sala dove magari c'è tanto fumo e poco arrosto, perché esistono queste cose, cioè si vendono la madre per far entrare due allievi di più e per fregarli i soldi. Voglio dire, dovrebbe, ecco, questo ragazzo lo vuol fare professionalmente, magari interpellare qualcuno più esperto di lui e dirgli: senti, dove posso andare per farlo veramente? Invece poi quella persona che non lo fa, che poi sono tantissime che non lo fanno professionalmente, ma che sono molto assidue, e anche lì non lasciarsi andare a cose così un po' fatue, perché anche il fatto non professionalmente la cosa, voglio dire,
e può essere molto gratificante,
diventa una cosa importante, certo, capisci? Anche per il fisico,
ma per lo spirito, io credo,
ma per lo spirito, ma anche per il fisico, ti spiego perché. Siccome ti ho detto prima, c'è tanto fumo e poco arrosto in giro, a questo punto ti rovinano pure,
è vero,
devi andare poi dai terapisti a pagare i soldi.
E come garantirsi però da questi
tuffaldini? Se uno si mette non nelle mani, ma però va da una persona che è molto esperta, gli dice: senti, dove posso andare, no? Invece così da soli cercarsi le cose.
Beh, noi abbiamo due nomi a disposizione,
ecco,
Fabrizio Laurentaci e Roberto Salaorni.
Se uno si rivolge, uno gli dice: guarda che magari lì forse ti fai male, oppure quella non è per te, capisci quello che voglio dire?
Certo.
Invece di buttarsi così alla rembaggia, è come quello che non sa nuotare, non ha mai fatto un tuffo, e gli dice: buttati da un trampolino dal quinto piano.
Indubbiamente.
Che fa questo? Si butta e poi si ammazza.
Ecco, hai fatto un esempio giustissimo, perché appunto si può godere del piacere di nuotare, di stare in mezzo all'acqua, pur non essendo Max Pizza, non essendo dei nuotatori.
Ma io ho visto della gente amatoriale che non è professionale, che balla, che non sono male poi alla fine dei conti.
Certo, perché lo fanno con vera passione.
E loro frequentano poi, oltretutto.
Certo. Allora, a te Fabrizio.
No, dunque, io a parte saluto Roberto
nuovamente. Ciao
Roby. Io volevo dire, dunque, Roberto ha toccato una cosa, due cose a mio avviso sensibili, molto importanti. La prima è quella che non è assolutamente vero che il ballerino, per arrivare, il ballerino che fa il modern jazz debba assolutamente avere una base classica ad ogni cosa. Se ce l'ha è meglio. Però nel caso, io prima mi sono permesso di interrompere, di puntualizzare questa cosa, cioè era un tuo allievo e io tra l'altro conosco il ragazzo che tu prima nominavi e l'ho visto, quindi non ho alcun dubbio che nel momento in cui una persona ha un buon maestro, e oltretutto un maestro che come te ha delle buone basi di cultura generale sulla danza, cioè ha la danza dentro, non è al modern jazz,
la danza. La danza che è universale.
Oh, bravo Roberto. Alla danza, quella persona verrà su, volente o nolente, sicuramente di qualità. Poi molto dipende da lui, cioè dalla sua capacità di trasfondere tutto quanto il maestro gli dice, e talvolta non gli dice perché deve essere lui a coglierlo.
Vabbè, tu lo sai benissimo poi che alla fine dei conti il fisico è al 50, poi al 50 c'è il cervello,
esatto.
Perché se non c'è quello, addio è finita.
Esatto.
Vai a servirgli hamburger da qualche parte.
Esatto.
E spesso che anche quella potrebbe essere un'arte.
Esatto,
sì,
spesso
anche.
È molto più dignitoso, no?
No, ma certo, no, voglio dire, ma magari è un peccato che uno con tantissime qualità poi alla fine, capito?
Ah, è chiaro.
E ne ho avuti.
Allora, Roberto, noi ti ringraziamo moltissimo. Torneremo a parlare di danza, perché qui a Soli Mai, insomma, ecco, si parla spesso di cose belle che ciascuno di noi può coltivare, di quelle fantasie che possono diventare realtà, insomma. Grazie ancora, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ti verremo a trovare.
Senz'altro, vieni, con piacere, buona giornata.
A presto, ciao Roby.
Ciao, un bacione.
La linea va subito alla pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme, ancora una volta, buon pomeriggio a tutti. Soli Mai, per non essere mai soli, Loretta Antonucci insieme a Fabrizio Laurentaci e un altro amico che voi conoscete, che saluto e che ringrazio ancora una volta di essere con noi, il professor Luigi De Marchi. Buon pomeriggio. Pronto? Professore? Non lo sentiamo. Deve essere accaduto qualcosa, allora cerchiamo di vedere che cosa è accaduto. Rifacciamo di nuovo il numero del professor De Marchi. Io intanto volevo fartelo conoscere, se non lo conosci già, il nostro caro professor De Marchi, che non è soltanto uno psicologo, è un sociologo, è un attento osservatore delle cose, della vita e del mondo, ed è una persona che attraverso l'arte, ecco, cerca di in qualche modo curare quelli che sono i malesseri delle persone al mondo d'oggi, che non sono pochi, anche attraverso l'arte. La sua arte, quello che lui ha scelto, è il teatro, che poi un po' direttamente connesso con la danza.
Anche perché poi mi hai suscitato così una piccola citazione, una frase molto bella che ha detto Patrick McGrath, cioè che l'arte è il vero antidoto contro la follia.
Pronto?
Pronto, eccolo qua.
Eccoci qua, allora
a
buon pomeriggio.
Volta vado a nozze con quest'ultima battuta che mi ricorda quella di un grande psicologo, Otto Rank, che fu braccio destro di Freud per 20 anni e poi venne un po' sepolto vivo perché dissentiva dal maestro, ma aveva ragione Rank. Rank scrisse una volta che il nevrotico è un artista mancato, e quindi c'è qualcosa di questo genere. Il problema grosso del nevrotico è che una persona di solito molto profonda, molto diciamo critica verso il mondo e l'ambiente, che però non riesce a trovare una sua soluzione creativa, una sua espressione creativa a questo stato d'animo, e rimane imbrogliato nella sua camicia, mentre l'artista, pur partendo spesso da un disagio, da un malessere profondo, trova poi il modo di dare espressione creativa a tutto questo e a trasformare in fondo la sofferenza in gioia.
Esatto, quindi ecco, qualcosa che avrebbe potuto essere profondamente negativo viene trasformato, esatto, in qualcosa di positivo e di godibile anche da altri, se vogliamo. Insomma,
certo.
Ecco, quindi, allora, eccoci qua, introdotti, mio caro Fabrizio, hai potuto sentire il nostro esimio professor Luigi De Marchi, come dicevo, non soltanto... sì, mi diverto ogni tanto, no, a darti degli appellativi nuovi.
Mia signora, cosa allora volevi sapere da me?
Ecco, volevo sapere da te, visto che con Fabrizio, che è un artista anche lui, la sua arte la esplica nel mondo della danza, lui è un danzatore, è un coreografo e anche scrittore, perché ha scritto un libro di cui abbiamo parlato, nel quale parla chiaramente del mondo della danza. Ecco, è una cosa che infatti volevo poi dire, effettivamente chi parla di sé lo fa in un modo in cui poi, quando si legge, si capisce, perché parla di un mondo che lui conosce benissimo ed è un modo molto bello di conoscere ciò che accade dietro le quinte, attraverso questo. Allora, stavamo parlando quindi dell'importanza dell'espressione e della comunicazione attraverso il corpo, perché la danza è questo.
Ah, beh, certo, anche questo, come forse
e di
sai,
quanto
è
sia
stato
legata
al centro del mio lavoro per decenni, cioè a parte che sono stato il fondatore della scuola di Wilhelm Reich, che fu l'iniziatore del metodo psicocorporeo in terapia, cioè Reich sosteneva che è inutile, cioè non è inutile, ma è insufficiente tentare la psicoterapia soltanto verbale, perché bisogna affrontarla anche le tensioni psichiche si radicano dentro al corpo, con le tensioni muscolari, eccetera, che quindi bisogna riuscire a sciogliere le tensioni corporee, i blocchi corporei, se si vuole veramente aiutare una persona. E poi Alexander Lowen, che fu allievo di Reich, fondò la bioenergetica, e la scuola di bioenergetica, anche quella la fondai, fui presidente per vari anni. L'impostazione della bioenergetica è proprio questa, che così come l'emozione suscita il movimento, altrettanto il movimento può evocare l'emozione, che questa è un'armonia che va diciamo in qualche modo riprodotta, perché sarebbe naturale nell'essere umano. Ecco, quindi credo che la bioenergetica e la danza siano sicuramente imparentate, tanto che molti danzatori anche hanno utilizzato la bioenergetica.
E come poi questa forma d'arte, quella della danza, che è appunto l'espressione attraverso il corpo, sia anche molto vicina a quella della recitazione, dell'attore anche.
È sempre il problema, perché è l'espressività corporea, questo è il denominatore comune. Certo, può aversi in una forma muta, esclusivamente gestuale, come nella danza, o può aversi questa espressività in forma verbale. Però ecco, su questo io devo anche dire che da un po' da regista, perché mi piace fare anche questo, e un po' da psicologo, faccio dei distinguo. Secondo me sia l'arte, sia la danza, sia il teatro, per essere efficaci, secondo me anche a livello artistico, ma certamente a livello terapeutico, devono saper essere autentici. Quindi c'è un tipo di danza e un tipo di teatro che a mio parere non aiuta l'espressività autentica. Penso per esempio alla danza classica. La danza classica è bellissima sotto un profilo così estetizzante, però a mio parere è una danza molto inamidata, molto ingessata,
costretta, che, insomma,
fredda, che riduce un po' l'uomo a e la donna a carillon. Io quello che amo è la danza invece primitiva, la danza nel senso antropologico del termine, delle varie culture dove si è riusciti a salvare, diciamo, l'autenticità dell'energia vitale, ecco.
Fabrizio viene proprio dalla danza classica, quindi nessuno meglio di lui potrà dire.
Sì, io adesso stavo ascoltando con molto interesse quello che diceva il professore, sotto un buon 90% sottoscrivo in pieno.
Ma che bello, grazie.
Perché se
sarebbe
io...
terribile se sottoscrivesse il 100%, perché allora
esatto, perché c'è sempre tanto. Un piccolo, no? Perché lasciare anche un po' spazio,
certo.
Giustamente. No, lei diceva una cosa molto importante e molto bella, cioè che una cosa che io poi in fondo ripeto spesso anche ai miei allievi: la danza accademica nasce come fatto di testa, perché è molto estetizzante ed è estremamente rigorosa nel codice.
Certo.
Invece le espressioni, poi le avanguardie, tutto quello che sono state le espressioni soprattutto del Novecento, perché in fondo la scoperta della danza del Novecento è questa, sono tutta una serie di possibilità di espressione, di recuperare una miriade di parti del corpo o di modi di muovere il corpo che prima ovviamente venivano un po' castigati,
certo.
E solo ridotti appunto solo per un fatto estetico. E una cosa che lei diceva prima che mi toccava particolarmente era appunto, in questo caso mi corregga se sbaglio, poi in realtà l'attore viene proprio dal termine actio, cioè colui che fa l'azione,
che
quindi
agisce,
il
sì.
Danzatore è un attore, il mimo è un attore, però il fatto che l'attore compie un'azione, l'azione non deve essere necessariamente verbale, l'azione può essere
certo.
Espressa attraverso il corpo, espressa attraverso il gesto e può essere espressa anche attraverso la parola, ma non solo. Ricordiamoci, no, gli autori, gli attori del teatro greco, i famosi kuros greci, no? Correggetemi se sbaglio la pronuncia, però in realtà non erano altro che danzatori a tutto tondo, oppure attori a tutto
certo.
Tondo. Quindi cioè si esprimevano nella parola, nel gesto, nel movimento, attraverso alcuni anche attraverso la musica.
Ma come giusto e naturale appunto che così sia, perché poi il tempo, non so, bisognerebbe fare anche una ricerca in questo senso, per quale motivo queste arti poi si sono specializzate nell'una o nell'altra e non si sono invece integrate sempre di più. Comunque, allora, un'ultima cosa, professor De Marchi, per ritornare alla grande capacità terapeutica dell'arte, della creatività, insomma,
sì.
Che è in ognuno di noi. E che spesso invece viene messa appunto da parte perché si pensa a certe attività artistiche come appunto la danza o la recitazione come a qualcosa accessibile soltanto a chi ne voglia far diventare poi una professione.
Una professione.
E invece appunto non è così. E molte delle nostre cose represse in questa nostra vita che sembra essere tanto libera, che mi sembra però tanta libertà non ci lascia, insomma, ecco. Il valore proprio appunto di come dire, l'importanza di lasciarsi andare a questa nostra creatività che ciascuno di noi credo abbia.
Beh, sicuramente sì, e le dico di più, la mia sensazione è che in questo senso sia il teatro sia la danza sono degli strumenti preziosi, perché a volte il blocco dell'espressività si supera almeno inizialmente con molta più facilità attraverso un personaggio, cioè in un certo senso in terza persona piuttosto che in prima persona. Quindi non è un caso che molti attori siano timidi, proprio mm-hmm. perché trovano invece poi nel teatro la possibilità di superare questi loro blocchi espressivi, perché in qualche modo è questo Amleto che dice quelle cose, quelle emozioni terribili, non sono loro, e quindi si sentono in qualche misura liberati, decolpevolizzati, sì. eccetera. E questo credo che sia importantissimo, però purché, ripeto anche lì, la mia fissa resta l'autenticità, purché tutto avvenga nell'autenticità, perché altrimenti il valore, perlomeno terapeutico, va disperso, perché si sostituisce una maschera con un'altra, un falso sé con un altro falso sé. E questo non serve a nessuno sul piano terapeutico. Però, insomma, queste sono visioni un po' da psicoterapista. Io credo che ci sia anche la possibilità di fare arte nell'artificio, però a mio parere non è mai arte molto profonda e coinvolgente.
O perlomeno si può fare artificio quando già si è sì. padroni di sé, insomma, quando si hanno delle
no?
certezze. Grazie mille, noi ritorneremo a parlare di questo. Grazie mille.
Cari saluti a questo simpatico
a Fabrizio.
Professore, la ricambio. Ricambio, e sarei molto ma molto lieto di conoscerla anch'io.
Sarà vabbè, fatto.
Combiniamo, cioè,
come no?
Facciamo magari una cenetta con Loretta.
Volentierissimo.
Così fa anche rima.
Volentieri, molto volentieri.
Grazie, ci lasciamo con una bellissima canzone di Mogol Battisti, che è Emozioni, visto che ne abbiamo parlato, ascoltiamole.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Dove non si vede un passo per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.
Emozioni, un album che vi consiglio, ecco, di mettere proprio fra i vostri cari. Mogol Battisti neanche ad annunciarlo. Abbiamo parlato appunto di emozioni, abbiamo ascoltato la canzone che le racconta secondo me nel modo migliore. Io spero che abbiate ascoltato attentamente le parole se non le conoscevate. Adesso ancora una volta Loretta Antonucci, Soli mai per non essere mai soli. Vi lascio alla pubblicità, ci ritroveremo tra poco. Ci saluteremo, Fabrizio?
Sì,
ci saluteremo, ma non subito, tra poco.
Soli mai per esprimere la vostra opinione o raccontare le vostre esperienze.
Bene, di esperienze ne abbiamo raccontate non poche. Oggi Fabrizio Laurentaci è venuto qui a raccontarci parte della sua vita, insomma, ecco, la parte però più importante, più creativa, quella della danza. Salve a tutti, ancora buon pomeriggio. Loretta Antonucci, Soli mai per non essere mai soli. Vi ricordo ancora i nostri numeri di telefono, anche se quest'oggi, vi ho invitato più ad ascoltare che a partecipare, ma credo che sia stato piuttosto importante. E i nostri numeri di telefono, in ogni caso, per qualunque altra cosa voi vogliate comunicarci da questo momento in poi, sono 06 88 33 033 oppure 800 86 2501 per coloro, un numero verde per coloro che ci stessero ascoltando da un po' più lontano. Allora Fabrizio, abbiamo così parlato, ci vorrebbe non so quanto tempo per
ci vorrebbero
parlare,
altre puntate,
ma non è detto che non ci saranno, quindi della danza, dell'arte, della creatività. Abbiamo credo chiarito quanto, ecco, ciascuno di noi ha una sua parte di creatività e artistica che ha il diritto di essere accontentata, qualunque sia la nostra professione, qualunque sia la nostra età. Non è mai troppo tardi per dare sfogo alla propria creatività. Abbiamo visto come le forme di spettacolo, le forme di arte siano veramente intersecate l'una nell'altra, la danza, la recitazione e quindi anche il canto, se vogliamo, insomma, no?
Certo.
Possono concentrarsi, anzi dovrebbero concentrarsi in un'unica persona. Non è detto che una persona possa, certo, e debba, no, dedicarsi soltanto a una di queste professioni o arti. Bene, adesso stiamo per salutarci. Qualche cosa, qualche tuo pensiero finale?
Beh, un pensiero che a questo punto potrebbe essere quasi un compendio, no? Forse per quella che è stata un po' il tema di discussione del nostro appuntamento. Potrebbe essere che ognuno di noi ha il diritto a essere. Il problema è quando ci dimentichiamo di questo diritto e spesso e volentieri non sappiamo quanto sia l'ambiente circostante e gli altri, quindi, che ce lo facciano dimenticare o in qualche modo cerchino di farcelo dimenticare. Anche la telefonata con Roberto Salaorni in qualche modo ha toccato indirettamente questo argomento e quanto poi in realtà noi, non importa se ci sembra di essere un po' in ritardo con negli anni o di essere avanti, ma perché negarcelo? Il problema è quando continuiamo a negarcelo, e allora andiamo anche in quello che diceva prima il simpaticissimo professore, e cioè nasce anche una nevrosi in noi,
esatto,
nasce veramente una nevrosi, cioè
perché è un conflitto
fra
ciò che vorremmo e ciò che invece poi facciamo, fra i nostri sogni e la realtà, insomma, mentre appunto come dicevo qualche fantasia, qualche sogno può diventare realtà, oppure e possiamo trovare un modo fantastico, artistico.
Noi consideriamo lo spazio come una cosa fuori, invece dimentichiamo lo spazio dentro, questa esatto, è una cosa importante.
È
no?
vero, è vero. Allora, rivendichiamo una serie di diritti che sono a volte molto meno importanti e ci dimentichiamo di quello che hai detto tu, del diritto essenziale, di essere, piuttosto che avere in questa società consumistica in cui queste due cose spesso si confondono. È di più chi ha di più, invece non è così. Bene, adesso ci salutiamo con un omaggio ad un grande,
sì,
ad un altro
un grande
artista che era veramente sì. un grande, ne parliamo al passato perché purtroppo è morto, Michel Petrucciani.
Sì, pronunciandola alla francese, anche se poi insomma anche lui di natali italiani, di origine italiana. E, tra l'altro vorrei dire un brevissimo aneddoto che mi ha legato un po' a questo artista. Io ero a Parigi un pomeriggio e stavo attraversando il ponte che collega l'Île Saint-Louis, no? A Parigi, appunto al troncone che porta poi verso Notre Dame. E ho visto questo, c'era un disegnatore su questo ponte, era un omino piccolo con gli occhi a palla e questo cappello un po' buffo di paglia, e stava disegnando, tra l'altro dei disegni bellissimi, vi garantisco, a carboncino. Lui disegnava a carboncino. Io mi sono fermato inizialmente, non colpito appunto dalle dimensioni o dall'omino, mi sono colpito proprio dai disegni, erano di una verità, erano bellissimi, mi hanno colpito. Poi a un certo punto così ho visto che ero in ritardo, avevo appuntamento con un amico e niente, ho ripreso il mio cammino, però dentro dicevo io questa persona la conosco, no? Sono arrivato alla fine del ponte, appena stavo per girare l'angolo ho detto ma quello è Michel Petrucciani. Quindi sono tornato indietro e ho detto non è possibile, perché voglio almeno non so, dirgli qualcosa, dirgli grazie per la sua musica. Ed era appena andato via, l'ho visto in fondo al ponte con il cavalletto, aveva appena smontato.
Picchia, quindi un incontro mancato per un pelo. Peccato.
Beh, comunque rimane il ricordo.
Comunque a dimostrazione ancora del fatto che effettivamente l'arte e la creatività non si ferma soltanto in un'espressione sola, non soltanto nella musica, non soltanto nella danza, non soltanto nel canto,
esatto.
Ma vedi, ecco, anche Petrucciani che era appunto questo grande pittore, questo grande disegnatore.
Sì.
Insomma, magari non avrà raggiunto le vette di altri grandi,
certo.
Però insomma aveva questa necessità di esprimersi anche attraverso altre forme, che non fosse soltanto la sua musica. Grazie allora,